Bene, fratelli, vediamo che cosa viene a dirci questa domenica la parola di Dio. Sapete che noi abbiamo nell'Eucaristia abbiamo due mense dove nutrire la nostra anima, la nostra vita. Una mensa è la parola di Dio e qui nella nostra Chiesa è al centro, allora vengono i preti, quelli un po' così che se la tirano, dicono: ma come mai hai messo il leggio al centro? Perché per noi la parola è al centro. E poi vedete, c'è una mensa, la più grande possibile, questa tavola a cui siamo tutti invitati per nutrire lo spirito, la nostra mente è la nostra pancia, perché l'esperienza cristiana non è un'esperienza fuori dalla realtà. Infatti la parola di Dio viene a parlare proprio in questo periodo di un'esperienza che noi polli d'allevamento non riusciamo a capire, perché noi siamo con l'aria condizionata a schiacciare dei tasti che non si capisce cosa servono. E poi dopo, quando vai in banca per aprire un conto, ti fanno firmare un pacco di carte così e non si capisce, no, questa faccenda della l'informatizzazione, tutte delle balle mostruose. Allora, per tornare nella realtà, la parola di Dio ci parla di una cosa concreta. E qual è? Che adesso si è raccolto il grano. Perché, cari fratelli, non penserete mica di sopravvivere con i tablet. Cioè, non è che i tablet li potete mangiare. Anzi, c'è un grosso problema. Quando vai in discarica, vedrai cosa ti fanno pagare, perché devi recuperare tutta la roba elettronica che inquina di qui e di là. Mentre invece il grano si utilizzava tutto. Tutto. Allora, il grano ha a che fare con l'alimentazione, con la nostra vita. Noi siamo una civiltà mediterranea, lo so che non mangiate più pane, ma prendete la quinoa, quelle robe lì, ma guardate, fratelli, che perché siete fuori dalla realtà. Noi siamo in una società, una civiltà mediterranea, in cui il grano ha avuto un grandissimo, è stata la possibilità della vita, perché il grano si poteva stoccare e macinare di volta in volta, quindi non andava in putrefazione, ti permetteva di sopravvivere nell'inverno. E mi diceva una mia amica che fa la contadina, dice: caro Don Pietro, quest'anno il grano ha fatto la resa del grano è stata bassa. Non so se è lì nella zona di Lodi è così, nella zona di qua ha detto così. È stata bassa. Ci hanno spinto tutti a seminare il grano perché dicevano che non ce n'era lo scorso anno. E cosa hanno fatto quando abbiamo trebbiato? Al porto di Taranto sono arrivate delle navi cisterna piene di grano canadese, di modo che il prezzo è crollato. E non gli danno niente. Questo lo voglio dire per farci capire, perché sennò, fratelli, poi andiamo al supermercato e prendiamo il pane qui da noi a Piacenza, 4 euro rotti al chilo, non si capisce come. Allora, quindi a che fare con la vita, ce lo tolgono sempre di più, perché dice il nutrizionista che fa male il grano, fa male la carne, cosa mangi? Gli insetti. Gli insetti, fratelli, fanno molto bene. C'è una marea di cavallette in campagna in questo periodo, andate a raccoglierli, vedrete che... Allora, il Signore ci chiama al grano e dice che la parola di Dio è come il grano seminato. Perché la parola di Dio ha a che fare con la vita. Ma la vita è fatta di grandi tribolazioni, di grandi tribolazioni. E vedete, anche le ultime stupidaggini che stanno girando, no? Questa cosa della cosiddetta Unione Europea che vuole ridare campi alla natura selvaggia, invece di andare a recuperare le aree industriali dismesse, che sono aree pazzesche nelle nostre città in cui non ci puoi costruire niente, andiamo a togliere sempre terreno per mangiare, perché ci vogliono snelli. Voi sapete che uno dei peccati più grossi che ci sono attualmente è essere grassi. Essere grassi è un peccato nella civiltà occidentale. Non bisogna mangiare, bisogna, anzi, un po' di acqua calda e andare. Invece il Signore ci chiama a vivere una vita di pienezza. E dice, adesso mi alzo perché non ce la faccio, fratelli, sono nevrotico, e dice qui: fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. Allora, mi sembra evidente che questo è un tempo di grandi sofferenze. Non state a guardare che siete abbronzati, avete... cosa avete fatto ieri sera? Siete andati a mangiare non so che cosa, la festa del cotechino, ma guardate che siamo in una sofferenza spaventosa. C'è un'angoscia impressionante nella vita delle persone. Qual è la speranza di questa generazione? Qual è la tua speranza? Allora, la parola di Dio ci viene a dire: guarda che per entrare nel regno dei cieli è necessario passare attraverso grandi tribolazioni. Perché? Perché? Perché il mondo rifiuta la rivelazione dei figli di Dio. Cioè, chi sono i figli di Dio? Sono quelli che dicono che Dio è padre. E come fanno a dire che Dio è padre? Perché è stato rivelato in Gesù Cristo. Allora, Gesù Cristo ci ha detto che Dio è padre. Dov'è che ha detto Gesù che Dio è padre? Sulla croce. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Lo ha detto nel momento della più grande, del più grande abbandono, della più grande desolazione. Crocifisso, abbandonato da tutti, sbeffeggiato, scendi dalla croce, ti crederemo. A lui è rimasto lì per dirci che Dio è padre nel momento della prova. Ma perché questo, fratelli miei? Perché la creazione sta male, cioè non c'era bisogno di Greta Thunberg finanziata dalle multinazionali che va in giro a distribuire come si chiama quei robi lì di alluminio, che è un must, se non ce l'hai sei un tagliato fuori, tu ce l'hai, allora sei tagliato fuori, la famosa borraccia. No fratelli, lo sappiamo benissimo, quello che c'è, l'inquinamento e tutte queste cose. Ma perché è successo questo? Perché tutta la creazione ha come vertice l'uomo e la donna. Dio, al termine della creazione, creò l'uomo, maschio e femmina li creò, e disse: ecco, sono cosa molto buona. Ora, che cosa ha fatto il demonio, il tentatore, il Satan, l'accusatore che ci perseguita giorno e notte? Ha messo in dubbio la bontà della creazione, dicendo: Dio si è sbagliato, fai tu, prendi tu in mano la creazione, attraverso l'albero della conoscenza del bene e del male. E mangiando di quel frutto, che cosa è successo? Che l'uomo si è separato da Dio, il vertice della creazione si è separata dal Creatore. Per cui inevitabilmente è entrata nella corruzione, è come una fontana che si stacca dalla sorgente, non dà più l'acqua, diventa arida. Questo siamo noi, lontani dal Signore, lontani da Gesù Cristo, non siamo più dentro l'ordine della creazione, e la creazione che aveva bisogno dell'uomo per dare gloria a Dio è entrata nella corruzione, perché si è corrotto il vertice. Allora guardate che questo è il problema. Io quando nella Chiesa, che purtroppo è soggiogata dai poteri temporali, si va a celebrare la festa della creazione, la festa della natura, dell'ecologismo, a me veramente mi si rivolta lo stomaco, perché il problema non è la raccolta differenziata, Il problema è che io e te pensiamo di farcela senza Gesù Cristo. Questo è il dramma. Quando tu dici, ma questa domenica c'è caldo, vado in piscina, ci andrò quando... Tu ti stacchi dalla sorgente. Per cui di fronte ai fatti della vita non hai quello spirito che ti permette di riconoscere anche in quel dolore, anche in quella sofferenza, in quella ingiustizia, in quel peccato, che Dio ti ama lo stesso. E cosa succede? Che quando ti stacchi dal Signore, perdi il senso della vita, dell'esistenza, e lo trasmettiamo ai nostri ragazzi. Attraverso che cosa? Il nostro sguardo, che è vuoto. Che è vuoto, tu prova a guardare negli occhi la gente e vedi se quello sguardo è uno sguardo che ti dà delle risposte, che ti dà una speranza, oppure è uno sguardo spaventato, perché così è la nostra realtà della gente. La creazione non sta aspettando la transizione ecologica che hanno messo in giro questi delinquenti a cui non gliene frega niente della natura. Quello che gli interessa è il potere. La creazione attende che ci siano degli uomini e delle donne che con la loro vita dicano che Dio è buono, che Dio è Padre, che Gesù Cristo è Signore. Adesso questa dichiarazione, io non so come fate ad andare alla giornata mondiale della gioventù, secondo me bisogna stare a casa. Dice che l'organizzatore della GMG ha detto che la giornata mondiale gioventù non è per fare proselitismo in Gesù Cristo, è per far trovare i giovani insieme. Ma allora andiamo in Olanda, diamo via le erba gratis, vengono tutti. Ma è quello lì lo scopo della GMG? E questo qui è il vescovo che è responsabile della giornata mondiale gioventù a Lisbona. Informatevi, andate a leggere le dichiarazioni di questa persona. Cioè abbiamo perso il significato, abbiamo perso il punto di riferimento. A partire dalla Chiesa, diceva Don Giussani, non si ha più il coraggio di annunciare Gesù Cristo. Per questo che l'umanità è disperata, perché non c'è un punto di riferimento. Ma qual è allora il senso dell'esistenza? Qual è il fine della nostra storia? Se non c'è Cristo che verrà glorioso, fratelli, che cosa sarà? Prossimo concerto, io ho visto Piacenza ultimamente, c'è un fiorire di concerti che è una meraviglia, speriamo che ci sia anche un rifiorire della fede, ma su questo ho qualche perplessità, perché ci sia la fede è necessario che la parola di Dio sia annunciata in modo opportuno e inopportuno. Ora, che cos'è la predicazione, l'annuncio della parola di Dio? Questo qui è il Vangelo, è una sofferenza indicibile, è una sofferenza. Perché? Perché come il contadino deve prendere un pezzo, una parte di grano che sarebbe la provvista per il prossimo inverno e buttarla, lo butta via sperando che qualcosa nasca, così è la predicazione. Il tempo, l'energia, il cuore, la passione, la butti in mezzo a qualcuno che l'accoglierà. Ecco il Vangelo di questa domenica. Non devi aver paura, perché Dio non è come noi, che siamo dei pidocchi, no? Io vado certe volte in casa, nelle case dei miei amici, apro il frigorifero, c'è dentro una confezione da 60 grammi di pancetta, basta, dico. No, perché sai, la roba scade. Sì, però viene uno che deve mangiare. Allora, nostro Dio è il Dio dell'abbondanza e dello spreco, alla faccia di questi bastardi che dicono che bisogna sprecare energia. No Paolo, lascia lì, perché sennò tanto prima o poi mi mettono dentro me. Ma magari vado a fare qualcosa di bene in mezzo ai peccatori, perché nelle nostre parrocchie sono già tutti santi. No, fratelli, che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno veramente di Gesù Cristo, di non aver paura. Dicono in Israele, l'ho già detto qualche volta, si interrogano, dicono: ma com'è possibile che per fecondare un ovulo milioni di spermatozoi? Ma com'è possibile? Questo spreco! Ci fosse Draghi o qualcuno della Comunità Europea, pieterebbe. Uno e basta. Tutto spreco. Mi viene in mente, sapete, no, chi era contrario allo spreco? Chi era? Giuda. Andate a vedere il Vangelo. Si incavola perché dice: guarda questo spreco di profumo, lo potevamo rivendere e dare ai poveri, perché non aveva amore. Come puoi pensare che quegli atti, la parola di Dio, l'affetto in una casa, sia uno spreco? Chi lo pensa? Chi non ama? Chi non ama? Ma chi nel cuore ha un desiderio d'amore mette in gioco tutto, senza aspettarsi niente in cambio, fratelli. Allora, come facciamo a essere buona terra? Perché se questa parola di Dio è stata seminata oggi in questa assemblea, non è la mia parola, è la parola che è stata proclamata. Il mio compito è quello di aiutarvi a aprire il cuore, la mente, lo spirito ad accogliere questa parola che già è in voi. Qual è il problema, fratelli miei? Che qui siamo con le preoccupazioni, le storie della vita. Mi ha detto una signora: Don Pietro, di due parole, perché lei si riferisce a suo marito, lui ascolta le tue omelie, tutto contento, poi finito fa peggio di prima. E dico: beh, ma siamo tutti così, fratelli, qual è? Ma perché? Perché? Lo dice quella parola? Le preoccupazioni della vita, delle ricchezze, ti impediscono di accogliere questa parola, di dare frutto. Allora, in che modo sarà possibile questo? Bisogna arare. Dicono i padri della Chiesa che c'è un aratro che permette di tirar via le pietre, di tirar via i rovi. E sapete come si chiama questo aratro? La croce. La tua croce. La stragrande maggioranza di voi non sarebbe qui se non avesse una croce concreta. Ma non in modo pietistico, perché la croce ha aperto l'orecchio, ha aperto il cuore e ti ha reso un pochettino più docile all'ascolto. E quando daremo frutto? A suo tempo. Cosa ci chiede il Signore? La perseveranza. Con la vostra perseveranza salverete le vostre anime. Rimanere in Cristo, anche quando non ha sapore la vita, anche stare qui, rimanere qui anche quando tu dici: non sono degno di stare qui. No, tu rimani di fronte al nemico che ti perseguita, tu dici: vattene Satana, Dio mi ama e sto qui. E cosa farà la parola? È come la pioggia, lo diceva la prima lettura, che lentamente bagna, bagna e poi darà frutto. E cos'è il frutto di questa parola se non l'amore fraterno, il perdono, la carità, lo sguardo benevolo nei confronti degli altri? Siamo qui per questo motivo, fratelli miei, perché se non riusciamo ad amare, la vita è fallita. Ah, tu puoi avere piscine, case di guardia, che ci fai? Sei un insoddisfatto totale, ti sei fatto una villa, te ne vuoi fare un'altra, perché quella non è, che continui, no? C'è gente che continua a farsi delle ville, perché c'è anche i soldi, se no, però se li fa perché cosa? E non gli basta, perché non hanno Cristo, perché io e te non abbiamo Cristo, ma non perché lo si può possedere, perché dobbiamo stare con Lui. Ecco perché siamo venuti qui in questa Eucaristia. Poi il frutto lo valuterà il Signore. Il problema è di poter dire: Signore, ho cercato di fare quello che potevo, secondo le mie capacità e secondo il tuo disegno d'amore su di me. Fratelli, io vi invito, davvero vi auguro di poter accogliere la parola di Dio. Vi auguro di essere felici. Ma per essere felici c'è bisogno di Lui, perché Lui è l'unico che ha vinto la morte. Non abbiate paura, come si chiama questo caldo qui, Caronte, come si chiama, tutti i nomi da coglioni proprio. Caronte, non abbiate paura di Caronte, oltretutto Caronte è quello che traghetta l'inferno, se lo prendono loro il traghetto per l'inferno, fratelli, che chiaro. Noi abbiamo gli angeli che ci porteranno nella nostra povertà insieme con la Vergine Maria in paradiso. Questo è l'augurio che faccio a me e a tutti voi, che siamo poveri peccatori, ma desideriamo, così spero per tutti voi, la conversione. Sia lodato Gesù Cristo.